Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior e con RAE, certamente dal vivo su www.rae.com.ar. Sempre potete trovarci anche sull'app di Radio Nazionale Argentina, che potete trovare per iOS oppure per Android nelle diverse shop che potete scaricarvi l'applicazione. Ecco lì, potete ascoltare anche le 49 emittenti della radio pubblica e certamente la radio pubblica argentina all'estero, RAE, Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, ora vi darò lo schedule, ma prima saluterò Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Julian Cortez, Pedro Araos nella cura del sito web e dei social media, Silvana Avellaneda nella produzione, la direzione di Adrian Corol. Sono le 9 del mattino e 2 minuti in Argentina, una giornata un po' umida con un po' di pioggia, ma comunque con una temperatura molto gradevole, vicina ai 19 gradi, le 12:03 UTC. Ecco, certamente avevo promesso lo schedule sulle onde corte della Radio Pubblica Argentina all'estero. Ecco, il giovedì, oggi dall'1 all'1:30 UTC potete ascoltarci sulla frequenza 9395 kHz, anche dalle 23:30 alle 0 potete ascoltarci sulla frequenza 7730 kHz. Invece i giorni venerdì dalle 2 alle 2:30 la frequenza è 5800 kHz, oppure dalle 11 alle 12 UTC la frequenza è 15770 kHz. Ecco, sempre attraverso il trasmettitore relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, che ha sistemato qualche frequenza. Ricordatevi che con l'uragano erano cadute giù qualche antenna, qualche problematica, qualche guasto, e ora sono state ripristinate. Quindi oramai in onda tramite le onde corte di WRMI a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Ecco amici, fatte le presentazioni rigorose, andiamo subito con i titoli principali della giornata qui in Argentina e nel mondo. In calo l'emissione di titoli di debito in America Latina nel 2023. L'inflazione colpisce i membri del G20. Papa Francesco ad Asti per i 90 anni della cugina. Al via il summit C40 contro cambiamento climatico a Buenos Aires. Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha visitato le Abuelas de Plaza de Mayo. Dal Brasile, cattolici radicali digiunano per Bolsonaro. Parleremo dello sport, big match per il campionato, oggi Gimnasia Boca. Molto bene, ecco le notizie. Il calo delle emissioni di titoli internazionali di debito da parte delle società in America Latina dovrebbe continuare nel prossimo anno, è quanto affermano gli analisti di Standard & Poor's Global Ratings, segnalando in un rapporto diffuso che tale emissione probabilmente registreranno nel 2022 la quantità più bassa degli ultimi 7 anni e che tale debolezza potrebbe estendersi al prossimo anno. Secondo Standard & Poor's, le aziende della regione stanno tagliando gli investimenti per rafforzare il flusso di cassa libero, mentre le posizioni di cassa rimangono sostanzialmente solide. Riteniamo che le scadenze obbligazionarie delle società latinoamericane rimangano gestibili sia per il 2023 che per il 2024 e nella maggior parte dei casi, soprattutto in Brasile e Cile, è probabile che i mercati nazionali rappresentano un'opzione praticabile per il finanziamento alternativo, si afferma. Tuttavia, avvertono gli analisti di Standard & Poor's, il futuro sembra più nuvoloso perché il costo attuale del debito è molto alto. Solo un terzo del portafoglio valutato sta producendo rendimenti più elevati rispetto al costo medio del debito e i settori più redditizi hanno beneficiato principalmente dei prezzi delle materie prime più elevati che si stanno normalizzando. Sulla base di questi presupposti, la conclusione degli esperti dell'agenzia di rating statunitense è che il deterioramento del credito tra le società latinoamericane diventerà più evidente nei prossimi trimestri. Le conclusioni di Standard & Poor's coincidono con le ultime stime sulla crescita della regione da parte del Fondo Monetario Internazionale. Nel suo ultimo rapporto di ottobre, il Fondo Monetario migliora le previsioni di crescita dell'America Latina e dei Caraibi per il 2022, portandole al più 3,5%, 0,5 punti in più rispetto a quanto stimato a luglio, mentre nel 2023 la regione rallenterà la crescita all'1,7% rispetto al 2% ipotizzato nel precedente rapporto. Il miglioramento della stima per l'anno in corso riflette un'attività più forte del previsto nella prima metà del 2022 sulla scia dell'incremento dei prezzi delle materie prime, di favorevoli condizioni di finanziamento esterno e della normalizzazione delle attività nei settori ad alta intensità di contatti. Tuttavia, avverte l'organizzazione con sede a Washington, la crescita nella regione dovrebbe rallentare verso la fine del 2022 e il 2023 parallelamente al rallentamento delle attività nei paesi partner, delle restrizioni delle condizioni finanziarie e del rallentamento dei prezzi delle materie prime. Parleremo più avanti dell'inflazione che colpisce i membri del G20, ma ora un po' di musica con Andrés Calamaro, questa canzone dedicata a una delle sue fidanzate, Flaca. Thank you.
centrón de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedarán.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco l'informazione promessa. L'inflazione colpisce i membri del G20 con una crescita del 4,09% nei primi 9 mesi del 2022. L'inflazione in Brasile è risultata la quarta più bassa tra quelle denunciate dai paesi del G20. Da gennaio a settembre, riassume l'agenzia di valutazione del rischio brasiliana Austin Grating, la corsa dei prezzi è stata meno sostenuta solo in Giappone, 2,8%, Arabia Saudita 2,7% e Cina 1,9%. Peggio del Brasile ci sono la Germania al 9%, la media dei paesi dell'Unione Europea 8,5%, il Regno Unito 7,6%, Stati Uniti 5,8%, Francia 4,5%. L'inflazione registrata dal Brasile è stata inoltre la più bassa tra le grandi economie dell'America Latina. L'inflazione accumulata in Brasile nel 2022 è la seconda più bassa tra le maggiori economie dell'America Latina, più alta della sola Bolivia, 1,8%. In Argentina l'inflazione è stata del 66,1% in 9 mesi. Ecco notizie che arrivano dal Vaticano. Papa Francesco ad Asti per i 90 anni della cugina. Il prossimo 19 novembre il Santo Padre si recherà ad Asti in occasione del 90° compleanno di una sua cugina. Il Santo Padre incontrerà i familiari in visita riservata. Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, il Santo Padre presiderà l'Eucaristia alle ore 11 nella cattedrale di Asti per incontrare la comunità diocesana della quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina. Nel pomeriggio il Santo Padre farà rientro in Vaticano. In Brasile i cattolici radicali digiunano per Bolsonaro. Da quando è stato annunciato il ballottaggio delle presidenziali in Brasile, i cattolici più radicalizzati si sono radunati in preghiere e digiuni parziali o totali, tifando per la vittoria del leader di destra uscente Jair Bolsonaro contro l'ex presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva. Lo rende noto il settimanale Veglia, secondo cui ci sono casi di digiuno di circa 72 ore in gruppi di preghiera, in chiese situate nella zona meridionale dello stato di Rio de Janeiro, mantenendo solo la lettura della Bibbia come forma di concentrazione. Si tratta solo del digiuno parziale o totale come pratica penitenziale comune e quotidiana nella vita di un fedele cattolico. È dovere del fedele cattolico pregare per la patria, che include la preghiera per l'elezione, spiega il presidente del Centro Don Bosco, Pedro Alfonseca. Mentre il candidato Lula difende pubblicamente temi condannati dalla morale cattolica come la depenalizzazione dell'aborto, l'ideologia di genere e il socialismo, solo per citare tre esempi, è naturale che un fedele cattolico preghi per la rielezione del presidente Bolsonaro, aggiunge Alfonseca. Ecco che arriviamo e torniamo negli anni, agli anni 70, più precisamente metà degli anni 70, quando la band comandata da Charly García, La Macchina de Hacer Pájaros, componeva questa bellissima canzone Como Mata el Viento Norte. È bella quella canzone di La Macchina de Hacer Pájaros, Como Mata el Viento Norte. Al via il Summit C40 contro cambiamento climatico a Buenos Aires. Ha preso il via il Summit internazionale dei sindaci del C40 contro il cambiamento climatico. Al centro dell'agenda, in un evento in cui partecipano rappresentanti delle principali metropoli, tra quali il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'impegno per la riduzione delle emissioni, tenendo conto che le aree urbane producono da sole il 70% del gas responsabili dell'effetto serra. Il foro, che ha per titolo Uniti nell'azione, mira anche alla creazione di meccanismi di finanziamento diretto della transizione energetica, un punto particolarmente di interesse per le metropoli dei paesi in via di sviluppo. I lavori del C40 avranno i loro eventi principali giovedì con la conferenza globale, alla quale parteciperà anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, mentre è atteso per venerdì il rilascio di un documento finale denominato Consenso di Buenos Aires. Al margine dei lavori del C40, Gualtieri terrà diversi incontri bilaterali con i suoi colleghi sindaci di Londra, Buenos Aires, Parigi e Barcellona, tra gli altri. Interverrà quindi al summit del giovedì oggi alle 14.10 nella sessione dedicata alla città dei 15 minuti ed è previsto successivamente un punto stampa con la sua omologa di Parigi, Anne Hidalgo. Sempre nel pomeriggio di giovedì il sindaco di Roma sarà ricevuto alla Casa Rosada dal presidente argentino Alberto Fernandez. Gualtieri visiterà quindi la Borsa di Buenos Aires per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo nel 2030. Nei prossimi anni nelle grandi città vivrà il 70% della popolazione mondiale ed è dunque da questa dimensione che dovranno arrivare le soluzioni concrete alle sfide poste dal cambiamento climatico, ha dichiarato il sindaco Gualtieri prima della partenza per Buenos Aires. Il summit è l'occasione mondiale più importante di un confronto su temi così decisivi per il nostro futuro e siamo contenti che Roma torni a svolgere un ruolo da protagonista in un consenso così autorevole, dove insieme i sindaci di tutto il mondo ci si confronta su progetti e interventi capaci di mantenere assieme le sfide ambientali con quelle di rilancio dell'economia e riduzione delle disuguaglianze, ha aggiunto. E tra le attività del sindaco di Roma Gualtieri in Argentina, ha visitato Abuelas di Plaza de Mayo, è stato ricevuto da una delegazione di Abuelas de Plaza de Mayo, la storica organizzazione che da 45 anni lotta per la restituzione di tutti i figli di detenuti desaparecidos durante la dittatura militare argentina dal 1976 al 1983 e certamente tutti i nipoti. L'incontro è avvenuto nella storica sede delle nonne nel quartiere di Montserrat, nella capitale argentina, dove Gualtieri, come abbiamo letto prima, si trova per partecipare ai lavori del Summit C40. Qui il primo cittadino romano ha potuto conversare con Maria Santa Cruz, socia onoraria dell'organizzazione, e con Abel Madariaga, che grazie all'instancabile lavoro di ricerca delle abuelas si è ricongiunto con il figlio sottratto dai militari dal grembo di sua moglie desaparecida. Per Roma e per l'Italia la storia delle abuelas è una straordinaria pagina di riscossa democratica e civile, iniziata in un momento buio, ha detto Gualtieri, prima di consegnare a Santa Cruz una medaglia celebrativa del Natale di Roma. Le abuelas, a loro volta, hanno fatto omaggio alla delegazione romana, dell'iconico fazzoletto simbolo della lotta incessante per la memoria, la verità e la giustizia in Argentina. Ed ecco, parliamo del sindaco di Roma, parliamo di un romano come Luca Prodan con la band Argentina Sumo. Questo uomo emigrato dall'Italia e arrivato in Argentina fece una banda di rock intitolata Sumo che ha fatto negli anni 80 veramente una rivoluzione nella musica argentina. Purtroppo Luca Prodan è deceduto giovanissimo, ma ci ha lasciato il suo legato musicale. E qui con questa bellissima canzone, Hello Frank.
Just wanna lie down. tough, even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home. And she has called you on that telephone, Lord, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh mama, why didn't you do? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happened, because one day religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. Oh yeah, religion came to stay.
Alright, what you tell Rastafari, religion, you know? I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say.
Well, I'm telling you from the South United States of America that God and Christ are in your body and they're living through you.
Dominus vobiscum et spiritu tuum. Alright, let's pray. Let us pray. Oh, bo, bo, bo. Let us pray. Let us pray. Pray, pray, pray. Pray, pray for us, oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I'll just go on saying this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No woman, no cry. Oh no. La rubia tará.
Bene amici, ecco l'informazione dello sport. Big match per il campionato Gimnasia Boca dopo la sospensione della settimana scorsa a causa dei disordini tra polizia e tifosi. Si recupera stasera Gimnasia Boca, partita valevole per la 23esima giornata del massimo campionato argentino. Si preannuncia una gara determinante per il Boca Juniors, soprattutto in vista del titolo di Primera. Dopo la sconfitta a Rosario contro il Newell's e il conseguente successo del Racing Club, è cambiata in negativo la classifica per la squadra di Ibarra, costretta oggi ad inseguire. Appare di fondamentale importanza quindi la gara di La Plata, prima dell'ultima ma abbastanza scontata giornata del semestre. Pressione altissima nel mondo sanese. Il Boca dipende da se stesso e stasera giocherà tutto in quella che assomiglia ad una vera e propria finalissima, nell'intento di scavalcare prima degli ultimi 90 minuti il Racing Club capolista. Inutile dire che Gimnasia Esgrima La Plata in corsa per la prossima Libertadores non si consegnerà così facilmente. Molto bene amici, vi ricordiamo le frequenze in onde corte per ascoltare giovedì il programma in lingua italiana della Radio Pubblica Argentina all'estero da 1 all'1 e 30 UTC, frequenza 9395 kHz, anche dalle 23.30 alle 0, frequenza 7730 kHz, sempre di giovedì. Invece venerdì dalle 2 alle 2.30 Rai Italiano sulla frequenza 5800 kHz, oppure dalle 11 alle 12 UTC, frequenza 15.770 kHz. RAI Argentina al mondo presenta. I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale, Il chamamè riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali. Quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamè si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamè è una tradizione forte che è viva e vigente. Il musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamè.
Si suele imparentare il chamamè con la vicina polca paraguaya.
Solitamente si vincola il chamamè con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e meticcia, però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamè ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.
Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar y entonces el corazón y el alma quieren cantar.
Il chamamè originalmente fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo, perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamè, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che nelle prime decadi del XX secolo vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamè arriva a Buenos Aires.
Acuérdate dulce amor de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós.
A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi di chamamè ed è in questa città dove il chamamè finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire del 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamè per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
La prima opera che si registra con il nome chamamè.
La prima opera che si incide con il nome chamamè è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato, l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa Fiore di Corrientes.
Che vuol dire la flor de Corrientes.
Thank you.
que tiene el rival. Chiña Caín, por amor en la llama miel. Debe morir de amor vinoso para mí. Mi bote correntino prendido al coraje de tu paracá. Por mirarnos me matan con dulce tormento tus ojos al mar.
Negli anni 40 il chamamé finisce di consolidare la sua forma, con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza, e fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Transito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Ross, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali per questa ragione possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross suonavano la fisarmonica, Transito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.
Y dolor al aliarme mon muriel, la culpa manté alejó de los tiempos que he sufrido, por eso es que ahora he venido a canguilete a Ico, a ni que enderezará que un día este cantor ya ha dicho llena de amor de reinarlal de caicuaca y angaité si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento de Cobayere. Anín de poche, anga sentirle, desengañuete, mante areco, se acatarú, anga y cuajadere, que cuña se pechaico. Thank you.
ni que enderezará que un día este cantor le ha dicho ni nada de amor de rey en la vida y si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento del ego va a ser.
Mario del Transito Cocomarola fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Ana, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamé che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamé Cherubicha, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana. Noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Ana, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Ana. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, La Calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.
altri due elementi inerenti al chamamè sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamè, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
Il chamamè si baila in pareja enlazada.
Il chamamè si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro. Il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamè. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamè, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamè. Da quella struttura classica che questi apripista diedero al chamamè, sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del Chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala. Amici, molto bene, ecco, con questa rubrica sul chamamé, questa musica bellissima della Mesopotamia argentina, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ringraziamo come sempre anche a Gloria Sarmiento nella cabina di regia. Vi auguriamo una bella giornata, un buon ascolto, alla prossima.